Abbiamo collegato con noi l'avvocatessa Flavia Tortorella, esperta ovviamente di diritto sportivo. Salve avvocato o avvocatessa, mi dica lei.
Non mi sono mai interrogata sulla... non me ne sono mai fatta un problema, come vuole.
Ok, grazie. Allora, la prima domanda che sembra banale ma dobbiamo cercare di capire. Intanto, perché secondo lei non solo la Corte d'Appello federale non ha respinto la richiesta della procura rispetto alla riapertura del processo, ma addirittura ha aumentato da 9 a 15 i punti di penalizzazione? Secondo lei perché?
Ma allora, intanto sicuramente in ordine alla mancata respingimento della prima fase e quindi di quella dell'ammissibilità, evidentemente ha ritenuto di poter superare le numerose eccezioni che le singole difese hanno sollevato sul punto e quindi di ritenerle infondate, e ha deciso di rinnovare una valutazione del materiale probatorio. E evidentemente il disvalore della condotta e quindi la gravità del fatto, così come delineato dal materiale probatorio, ha fatto sì che la Corte ritenesse le richieste della Procura non proporzionali alla gravità del fatto. E la reformatio in peius è possibile nell'ordinamento sportivo.
La cosa strana però è che la stessa Corte a maggio aveva prosciolto la Juventus e altri 10 club, dico io, e aggiungo, adesso come adesso, sempre secondo lei, ha qualche possibilità la Juventus in sede di collegio di garanzia dello sport per Solconi di vedersi ribaltata totalmente la sentenza?
È una delle ipotesi tecnicamente possibile, cioè quello che il collegio di garanzia decida di annullare la sentenza della Corte, ad esempio laddove dovesse invece accogliere le preliminari eccezioni in ordine all'ammissibilità del ricorso, ritenere che quindi quelle eccezioni già sollevate e spese davanti alla Corte fossero invece fondate, e quindi dichiarare quel ricorso inammissibile ab origine e annullare la sentenza che invece ha decretato l'ammissibilità.
Buon pomeriggio avvocatessa, grazie. Cavalcando quest'onda che lei stessa ha tracciato in questo momento, le chiedo, restando appunto sul discorso del ricorso al collegio di garanzia del CONI, le chiedo nello specifico, secondo lei, a cosa potrebbe appellarsi la Juve e su quali capi potrebbe far leva la difesa della Juve per poi eventualmente revocare completamente la pena che le è stata inflitta?
Allora, intanto oggi parliamo di una sentenza di cui non conosciamo il nucleo essenziale, che è la motivazione. E sicuramente una volta lette le motivazioni sarà molto più chiaro quali sono i punti e se ci sono punti maggiormente deboli rispetto ad altri. Io ritengo che rispetto al giudizio rescindente, quindi al giudizio di ammissibilità del ricorso, una delle eccezioni più significative sia quella della violazione del dis in idem, avendo già la Procura federale celebrato il procedimento disciplinare e quindi consumato il potere di esercitare l'azione disciplinare, e a mio avviso non gli era precluso l'accesso al mezzo revocatorio, se non ritenendo che nell'ordinamento sportivo vogliamo legalizzare, rispetto a tutti gli altri ordinamenti, a tutti gli altri settori della nostra esperienza giuridica, vogliamo legalizzare il principio del bis in idem, per cui un soggetto può essere processato due volte sui medesimi fatti.
Peraltro per i quali è stato assolto, aggiungo io, in questo caso a maggio. L'altra cosa che si chiedono tutti, no? Che ci chiediamo tutti, perché solo la Juventus rispetto alle altre squadre che sono state addirittura prosciolte?
Anche questo aspetto sicuramente verrà chiarito nella motivazione della decisione della Corte. Possiamo ipotizzare astrattamente che comunque gli elementi che sono confluiti in questo segmento revocatorio a livello istruttorio riguardavano solo la posizione della Juventus, per cui ovvio che c'erano tutta una serie di elementi e di fatti che riguardavano esclusivamente una singola posizione rispetto a tutte le altre, che appunto erano già state processate e prosciolte, e di elementi nuovi non ve ne erano rispetto alle altre.
Invece per quanto riguarda il capitolo borsa, il direttore Ivan Zazzaroni del Corriere dello Sport, diciamo, ha sollevato, no, questo dubbio, cioè la Juventus sarebbe stata penalizzata in quanto rispetto alle altre società coinvolte è l'unica squadra, l'unica società quotata in borsa, di conseguenza come trasparenza nei confronti dei suoi azionisti, piccoli o grandi che siano, si è optato per infierire questa pena, chiaramente in attesa di conoscere quelle che sono le motivazioni ufficiali dovute a questa sentenza. Le chiedo, la borsa potrebbe essere una discriminante fondamentale che ha portato poi a questa sentenza?
Ma oddio, sinceramente la connessione con la rilevanza sportiva di questo aspetto non la vedo, nel senso che non è che si ripristina il danno attraverso la penalizzazione in classifica, perché è evidente che quello è un accertamento che deve essere lasciato al giudice del fatto, che è il giudice penale. Noi ci dobbiamo interrogare solo sulla violazione del reticolato normativo sportivo e quindi delle norme federali, quindi obiettivamente il fatto che la Juve sia quotata in borsa non credo che possa essere oggetto di attenzione o di differenziazione ad opera di un giudice sportivo. Se lo fa un giudice dello Stato, per carità, assolutamente legittimo, ma che una sentenza sportiva si fondi su questo aspetto mi sento di escluderlo.
Benissimo, benissimo.
Sicuramente però lei sa che insomma entro il 22 febbraio il procuratore federale Chine dovrà decidere se mandare a processo la Juventus anche per la questione manovra stipendi. Domanda secca, sotto questo aspetto cosa rischia la Juventus?
Questo aspetto a mio avviso è più preoccupante di quello di cui abbiamo parlato fino ad adesso a livello sportivo, nel senso che voi sapete che c'è un manuale delle licenze che al cui interno ci sono una serie di adempimenti, tra questi adempimenti c'è la verifica e la chiusura di tutte le pendenze con i propri tesserati. È ovvio che laddove ci sia la prova di una simulazione e quindi addirittura della verifica e della presenza di un accordo di simulato, questo potrebbe porre delle problematiche in ordine all'iscrizione al campionato.
E nel caso in cui venisse accertato questo, sappiamo benissimo quale sarebbe eventualmente la pena.
Naturalmente c'è ampia discrezionalità da parte dell'organo giudicante e anche in ordine all'eventuale sussistenza di circostanze attenuanti, perché credo che se è stata fatta questa manovra non è stata fatta con dolo specifico ma per altre ragioni, quindi bisogna poi che la Juventus si difenda sotto tutti i punti di vista, anche sotto quest'ultimo che non è da trascurare. Insomma, si veniva da un periodo particolarmente non agevole per le società, sono state fatte delle scelte anche a livello federale in ordine al pagamento degli stipendi e quant'altro, quindi insomma è stato un periodo delicato, non è stato un periodo come tutti gli altri, quindi sì.
Avvocatessa, una domanda da dentro o fuori, le chiedo subito, la Serie B a questo punto è un rischio concreto qualora venissero appurati le illegittà, no, dei fatti che sussistono poi per quanto riguarda la manovra stipendi, oltre a quella già conclamata della caso plusvalenze? Crede che la Serie B sia un rischio concreto?
Guardi, è la prima volta che accade nell'ordinamento sportivo un fatto di questo genere, per cui è veramente una valutazione innovativa quella che mi chiede di fare, un pronostico che non mi sento di fare. Certamente è un processo impegnativo e anche sotto il profilo tecnico, perché poi rispetto alla richiesta che può avanzare una procura federale, comunque poi il giudice nell'ampia discrezionalità che gli è consentita determinare quale sia la sanzione, dipende anche dalla costruzione dell'accusa, insomma. Quindi sì, si potrebbe verificare, ma secondo me ci sono ampi margini perché ciò non accada.
Non c'è dubbio. L'ultima, prima di salutarla e ovviamente ringraziarla per essere stata qui con noi, c'è un'altra inchiesta, ahimè, in corso rispetto alla Juventus, legata a Prisma, relativa alla UEFA e in particolare al fair play finanziario. Sappiamo che lo scorso agosto la Juventus sottoscritto un accordo con la stessa UEFA in base al quale nel giro di 3 anni, insomma entro il 2025, deve rientrare nei paletti del fair play finanziario. È chiaro che però la UEFA sta aspettando evidentemente, forse anche, non so, i giudizi italiani tra virgolette, quindi della Federcalcio. In quel caso, insomma, quale potrebbe essere il rischio nel caso ovviamente in cui venisse accertata la violazione del fair play finanziario?
Beh, l'esclusione dalle coppe sicuramente, quindi si potrebbe pervenire ad una conclusione di questo genere. È ovvio però che ritengo che nonostante i procedimenti che peraltro sono ancora pendenti e non definitivi, l'UEFA dovrebbe verificare con un giudizio autonomo l'eventuale illecità della condotta.
E quindi
sono tutti autonomi i giudizi. Come avete visto, il procuratore federale non ha atteso il verdetto della giustizia penale,
sì.
Ha deciso di andare autonomamente, anche con il rischio che un domani si arrivi ad una sentenza di assoluzione nel penale.
Che mi faccia dire, è un po' un'anomalia questa, volendo, no?
Beh, è una grande anomalia, posto considerato che la sentenza di revocazione non è soggetta a revocazione, per cui forse si sono dimenticati di interrogarsi sul fatto e quindi sulla problematica che un domani si arriva a un proscioglimento in sede penale, non si può ribaltare la sentenza sportiva.
Infatti
credo che questo sia
l'anomalia principale, esatto. Quindi diciamo, rispetto ai rischi relativi all'inchiesta UEFA, lei nemmeno in questo caso si sente dire quali potrebbero essere?
No, ripeto, laddove la UEFA dovesse accertare autonomamente oppure dovesse semplicemente ratificare i verdetti nazionali, potrebbe escluderla dalle coppe.
Eh sì. Grazie mille, avvocatessa, e buon lavoro.
Avvocatessa,
grazie a voi.
Grazie, buonasera. Grazie mille.